Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buonasera allora ascoltatori di Oltrelago e bentornati al Medico di Famiglia. Siamo nuovamente, almeno nuovamente, con noi con il dottor Borzillo, cardiologo che abbiamo già invitato in una trasmissione passata, che quindi i nostri ascoltatori già conoscono, e lui già fa parte della nostra grande famiglia. Ma oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore anche ai nostri ascoltatori, perché ci sono arrivate domande su questo specifico tema. Non è vero, caro Alessandro Lembo, mio co-conduttore, a cui adesso do immediatamente la parola perché almeno spiega il tema di cui stiamo per parlare?
Sì, certamente, non c'è dubbio. Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e al dottor Borzillo, nostro ospite oggi in questa puntata. Ospite per la seconda volta. La puntata precedente ha avuto un grande successo proprio per anche la capacità di Fulvio, il dottor Borzillo, di rendere veramente semplicissime degli aspetti, diciamo, della medicina che invece
sono problematici, sono un po' ostici, ecco, diciamo così.
È anche difficile un pochino da spiegare. Proprio per questo oggi abbiamo voluto un pochino alzare l'asticella, come si suol dire, e sceglierci un argomento che peraltro è un argomento molto diffuso purtroppo, però per il quale sicuramente ci sono molte cose da dire, e soprattutto, e questo lo faremo magari in finale di puntata, anche dare dei consigli sull'aspetto della prevenzione legata a questa patologia, che è appunto la cardiopatia ischemica. Molte persone purtroppo ne sono affette può, diciamo, generare anche dei quadri estremamente gravi e violenti, senza con pochi sintomi, diciamo, che ci possono aiutare in qualche modo a definirlo. Però io lascerei subito la parola al dottor Borzillo.
Certo, che subito
direttore sanitario dell'USI,
sì.
Che in realtà la sua attività clinica la svolge come cardiologo ormai da tantissimi anni, quindi ha una vasta esperienza, proprio per definirci un pochino la cardiopatia ischemica e quelli che sono un po' gli aspetti più importanti da tratteggiare.
Allora, grazie intanto dell'invito. L'argomento di oggi è complesso, devo dire, difficile da svolgere, però ci proviamo semplificandolo il più possibile. Innanzitutto, la cardiopatia ischemica è una terribile patologia che parte da una situazione, diciamo, clinicamente poco importante, che è soltanto la riduzione di alcune situazioni vascolari del cuore, fino ovviamente a tutto quello che nessuno di noi vorrebbe mai incontrare, che è l'infarto del miocardio. Per capire la cardiopatia ischemica però devo fare una premessa che dura un minuto, però è importante, perché se no nel proseguo non riusciamo a capire quali sono i meccanismi veri della cardiopatia ischemica, ed è questo. Fondamentalmente il nostro cuore batte ogni giorno dalle 80.000 alle 120.000 volte al giorno, ogni 24 ore, quindi si contrae 80.000, 100.000 volte al giorno, e ogni volta si svuota completamente utilizzando l'effetto pompa. Questo effetto pompa è dovuto alla possibilità che ogni cellula del cuore ha di ricevere ossigeno. L'ossigeno viene fornito al cuore attraverso quello che chiamiamo albero coronarico, cioè praticamente sono due tronchi che dovete immaginare come proprio un albero con tantissime ramificazioni che riescono a far arrivare a ogni battito del cuore, o meglio a ogni volta che il cuore si riempie, la quantità di sangue giusta per far vivere le cellule. Il concetto è proprio questo: la cardiopatia ischemica nasce quando le coronarie non sono più in grado di fornire la quantità di ossigeno che il miocardio riceve rispetto a quella che è la loro portata, cioè la loro possibilità di offrire sangue. Quindi quando si crea una differenza tra il sangue che il miocardio richiede e il sangue che l'albero coronarico può fornire al cuore, sì, si inizia la cardiopatia ischemica, cioè la sofferenza della cellula miocardica, che va da una sofferenza in cui la sua funzione si riduce gradualmente fino all'infarto, cioè alla morte della cellula. Se teniamo sotto ben evidente questo concetto, capiremo poi che cosa porta all'infarto.
Ok, allora, Alessandro, ha già introdotto, il dottor Fulvio ha già introdotto praticamente un mare di informazioni, alcune dette in maniera molto semplice, ma in realtà, ora mi viene da dire, che cos'è che il primo allarme di questo tipo di problema, come lo si avverte, ecco, proprio per capire, perché ci sono dei segnali che portano appunto verso questo tipo di diagnosi. Quali sono questi segnali?
Allora, se prendiamo in considerazione quello che ho detto poco fa, il fatto che la quantità di sangue che arriva al miocardio, quando è inferiore alle richieste che il tessuto miocardico ha, alle necessità, si crea una riduzione di ossigeno a livello di ogni cellula. Questa inizia a cambiare la sua capacità di contrarsi e riduce l'effetto pompa. Quindi il primo fenomeno che può derivare una cardiopatia ischemica è ovviamente la incapacità a riuscire a fare azioni che facevamo magari il giorno prima.
Quindi, allora, scusi dottor Fulvio, se io sono ancora più, come dire, voglio essere ancora più tranchant. Allora, quindi che cosa si sente? Una stanchezza, mancanza di lucidità? Quali sono appunto le cose che facevo il giorno prima? Sì, però io posso essere anche semplicemente stanca, no? Però, ecco, qual è un segnale che veramente mi deve indurre quantomeno a fermarmi un attimo e dire: sta succedendo qualcosa, non so, il cuore, allora, che pompa un po' troppo velocemente, mal di testa, che tipo di segnali? Ecco perché insisto su questo, perché secondo me è un'informazione importante da dare ai nostri ascoltatori.
Questo è quello che rende difficile questo argomento, il fatto che non si tratta di un sintomo unico. Il primo sintomo, fondamentalmente quello più rilevato dalle persone, è l'affanno. L'affanno, okay, per cose che prima non si aveva, nel senso, faccio due scalini e mi manca il fiato. Questo per esempio è uno dei primi sintomi, perché quando c'è il dolore, la cardiopatia ischemica è già l'angina, no? Cosiddetto il dolore, sì, al torace, certo, il dolore al petto, la cardiopatia è avanzata. Il concetto è questo, che se voi ritorniamo all'albero coronarico, abbiamo diviso il cuore in 17 zone. Ogni zona ha una funzione ben precisa di battere, cioè quella zona che ha la cellula che fa battere il cuore, e via dicendo. Se viene colpita una zona se si chiude una coronaria in una zona poco importante, per esempio in una parte della punta del cuore meno importante, non poco importante, i segni sono minimi, si inizia con un po' di affanno, si perde efficienza all'azione. Se invece viene colpito, per esempio, la coronaria destra si ostruisce oltre una percentuale del 70%, il cuore si può fermare, quindi si passa da un piccolo sintomo a un evento tragico. Okay. Tanto è vero che le cosiddette morti improvvise, fondamentalmente, sono improvvise perché fino a che la percentuale di chiusura del ramo destro della coronaria è al 70%, si riesce a sopperire,
sì,
e il cuore ce la fa. Oltre il 70% si chiude, al 90% c'è l'arresto cardiaco, solo però per quel tipo di zona colpita del cuore. Quindi se abbiamo la zona delle aritmie, possono partire delle tachicardie, dell'extra system, ma se abbiamo una zona apicale del cuore, il cuore continua a contrarsi abbastanza bene da produrre solo un effetto di affanno, per esempio. Per piccoli l'affanno a riposo ha un valore minore, perché quello che noi andiamo a cercare come sintomo è l'affanno sotto sforzo, cioè il cambiamento e non riuscire a fare un'azione che prima si faceva tranquillamente.
Ok, Alessandro, una domanda a te, poi ovviamente ho già il caricatore pieno di altre due o tre domande per il dottor Borzillo, quindi vai avanti tu, dai.
Sì, chiaramente quello che diceva il dottor Borzillo fa capire come, e questo in medicina è un po' una legge generale, quando le patologie hanno dei sintomi sfumati o hanno dei sintomi che possono essere correlati anche ad altre situazioni cliniche, lì è sempre più complesso fare la diagnosi e soprattutto, diciamo, poi fare una diagnosi precoce. E questo naturalmente rende il lavoro di noi medici complesso, proprio perché la diagnosi differenziale spesso deve in qualche modo essere posta tra patologie apparentemente anche molto diverse l'una dall'altra, perché un senso di affanno può dipendere anche da una malattia dei polmoni.
Certo.
Quindi è chiaro che è molto complesso poi cercare di orientarsi e soprattutto non lasciare diciamo scoperto nessuna situazione,
aspetto,
proprio
certo.
Nessun aspetto, proprio per evitare poi di fare degli errori che possono essere fatali, visto la patologia di cui stiamo parlando.
Certo.
E la domanda che gli voglio fare, che è una domanda facile, però la risposta è più complessa. Noi sappiamo che la causa principale della cardiopatia ischemica è l'aterosclerosi, che è una patologia che comincia da quando siamo piccoli. Cosa fare,
certo.
Come fare? Questo volevo chiedere al dottor Borzillo.
E intanto che cosa significa? Perché aterosclerosi.
Allora, l'aterosclerosi, tra l'altro l'avevamo anticipato già l'altra volta.
Sì, l'altra volta avevamo parlato, sì.
Allora, ripeto, se ricordate la coronaria o tutti i vasi, tutte le arterie sono rivestite, hanno un rivestimento che sembra un domopac. Questo domopac praticamente, per motivi come il fumo, lo stress, la pressione alta, a volte il diabete, si lacera. Nel momento in cui si lacera, delle piastrine attivano uno stato golloso a cui viene attaccato il colesterolo, che se alto ovviamente si attacca, se basso non può non attaccarsi. Nel tempo questa placca si forma e cresce e va piano piano a ostruire la coronaria. Quando supera una certa percentuale, la zona di quella placca, cioè quella zona di cuore che è nutrita da quel ramo coronarico, va in affanno. Il concetto è che quello che noi dobbiamo imparare, soprattutto dobbiamo capire, il cardiologo deve capire, è qual è la velocità di formazione della placca di ognuno di noi. E questa
è
la scommessa che tutti abbiamo, perché a volte l'infarto è violento perché la placca si chiude in poche ore, cioè la placca cresce, si forma questa colla che chiude il colesterolo, e la placca si chiude e la coronaria si chiude immediatamente nell'arco di 1 o 2 ore, e si ha ovviamente un evento violento, tragico, dolore, sudorazione, perdita di coscienza, aritmie violente. Questa è la parte più grave, ma la placca a volte si forma in 20 anni. Quindi chiaramente se la riesce a intercettare in questa curva di crescita, il paziente si salva.
Okay.
Il problema principale di tutto questo è che il paziente deve venire da te, non sei tu andarlo a cercare. Quindi tutti coloro che hanno i cosiddetti fattori di rischio, ormai riconosciuti come colesterolo, diabete, ipertensione e quant'altro, stress, devono sottoporsi a un controllo. E la prima domanda che facciamo è: quali sono questi fattori di rischio? Intercettiamo i fattori di rischio e poi cominciamo ad analizzare dei sintomi che magari sono banali, però fondamentalmente ci fanno capire se c'è un evento, perché comunque le placche nel tempo si formano a tutti. Nasciamo sani, ma alla fine moriamo tutti per arresto cardiaco anche a 200 anni, però quando nel momento che il cuore non riceve più abbastanza ossigeno si ferma. Questo è il concetto. Ora, la placca può crescere in 100 anni o in 2 anni, questa è la differenza sostanziale. Se riusciamo a intercettare questi pazienti facendo uno studio su quello che è la placca, adesso vi dirò poi gli elementi e le indagini meno invasive per capire se c'è una placca o meno, e si va avanti. Questa è la grossa difficoltà.
Adesso faccio un domandone, Alessandro, al dottor Fulvio. L'infarto può essere asintomatico?
Allora, esiste l'infarto asintomatico ed è fortunatamente quello meno grave, cioè quello che si risolve, che la natura risolve da sola. È una domanda semplice, la risposta è semplice, perché normalmente quando una coronaria si sta chiudendo molto, molto lentamente,
sì, sì.
Esiste nel nostro organismo la possibilità in tutti i vasi sanguigni dove quando manca ossigeno se ne formano di nuovi, che creano circoli collaterali, che creano ponti sulle istruzioni e superano l'ostruzione della coronaria, perché noi siamo fatti così: quando manca ossigeno in un distretto si attivano dei meccanismi di compenso che producono nuovi vasi sanguigni. Anche nel cuore succede questo e forma dei circoli collaterali, e quel famoso albero, alcune zone invertono il circolo, altre zone formano questi punti, e la chiusura è talmente lenta che praticamente si crea un danno al cuore, ma subito dopo si riapre il circolo col circolo collaterale, e quindi l'infarto vi rimane localizzato, asintomatico, e non produce effetti drammatici, produce soltanto la visibilità che hai quando fai un esame di trovare che c'è stato un infarto, ma il paziente sta bene.
Esatto.
Per cui è un evento non raro, però fortunatamente secondo me è il meno grave, perché trovi già cose che la natura ci ha fatto al posto tuo.
Ecco, quindi, con questo abbiamo anche chiarito un altro aspetto, che il cuore si ripara anche da solo, nel senso che ci possono essere degli eventi non particolarmente importanti che appunto fanno sì che il cuore poi successivamente, come il resto dell'organismo, trovi la via per diciamo superare l'ostacolo che si è formato. Però ecco,
certo, ci provo.
Ci prova. Allora, però, altra domandona. Questo tipo di problema però può creare, cioè rende comunque il cuore, questa è una domanda ovviamente, un po' più fragile, perché comunque questo ha una riparazione, cioè è come se ci avesse un pezzo di scotch da qualche parte, no? Ora gli ascoltatori, ma soprattutto voi due dottori, perdonatemi l'ardire che è il mio di voler cercare di semplificare le cose che semplici non sono, però insomma c'è un cuore che ha una pescetta da qualche parte. Questo cuore è un cuore più fragile?
Allora, quella è una cicatrice, poi fondamentalmente è un gruppo di cellule che muore. E nell'infarto, oltre a quelle cellule, c'è un miocardio attorno, cioè delle cellule che rimangono invece solo stordite. Quindi nella fase seguente a un infarto, grazie ai farmaci, a una riabilitazione fisica, una parte di questa cicatrice rinasce, mentre una parte rimane. Ma se pensate al cuore non come una pompa, ma come un mocio ileta, cioè è una struttura che si torce su se stessa per svuotarsi completamente, e quindi sopperisce a queste zone quando mediamente si dice che se non supera il 12% del tessuto perso non se ne accorge nessuno, e quindi uno fa una vita normale, perché noi calcoliamo la frazione di eiezione ventricolare, cioè quanta sia la capacità del cuore di svuotarsi. Le percentuali post infarto arrivano anche al 30%, ma poi nei recuperi si ritorna al 60%, che è una condizione normale quasi di pompa.
Certo.
E questo perché il movimento del cuore non deve essere pensato come un movimento di una pompa che si svuota, ma come il mocio, si strizza su se stesso, e quindi ha un'efficienza rotatoria che non fa perdere, che diciamo sopperisce alla zona che manca, che è comunque piccola, perché l'infarto grande lo senti a voglia, se purtroppo rimane una forma di invalidità che si ripercuote sulla pompa, cioè sull'efficienza,
certo,
del cuore.
Certo.
Però se l'infarto passa così, o comunque se l'infarto si recupera attraverso le terapie, proprio per questo movimento chiamato twister, il cuore ne risente poco. Ripeto, lei pensi che batte 100.000 volte al giorno,
certo,
si riempie, si svuota 100.000 volte al giorno per 100 anni. Pensi che il lavoro, e lo sa, perché fondamentalmente il cuore può durare anche 250 anni, come
ecco,
dicono.
Bella
semplicemente
domanda.
Perché non consuma energia, perché ruotando su se stesso, e le valvole sono tenute da delle corde che ogni volta che il cuore si contrae, tira le valvole e tira le corde e apre le valvole. Quindi con questo meccanismo il cuore consuma pochissimo, perché nel movimento di torsione, che è un movimento stimolato da una corrente elettrica, si porta dietro le valvole senza che loro, e con la spinta ovviamente del sangue, si aprono senza alcuna fatica. E quindi questo meccanismo, che è un meccanismo che proprio Leonardo trovò, scoprì in questa cosa, è addirittura un macellaio spagnolo dell'Ottocento, che fu bruciato vivo perché pensavano che era uno stregone, srotolò il cuore di un di un animale, adesso non mi ricordo quale, lo fece diventare da un pugno che era per quasi 1,5 m, 2 m. Quindi scoprì questo movimento e questo rende capace il cuore di sopperire ad eventuali cicatrici.
Bellissimo, è bravissimo. Allora, è una storia affascinantissima quella che ha appena raccontato, perché storia, insomma, in realtà è la realtà. Ma questo mi fa dire, Alessandro, che in fondo, e ovviamente ti passo la parola perché io continuerei a far parlare il dottor Fulvio ad libitum, mi fa venire in mente che in realtà quando si muore non sia mai colpa del cuore, è qualche cos'altro che si è rotto e ha indotto il cuore a fermarsi. Non è vero, Alessandro? Che ne pensi?
Ma questo sicuramente, diciamo che tutte le patologie hanno comunque così l'intersecarsi di vari fattori che alcuni non dipendono dall'organo di cui che è oggetto un pochino del discorso, per cui ci possono essere diverse, tant'è vero, diverse realtà che vanno considerate. I fattori di rischio per una patologia X, in questo caso per le patologie cardiache, la cardiopatia ischemica in particolare, alcuni sono endogeni, certamente, come abbiamo parlato appunto dell'aterosclerosi più che l'ipercolesterolemia, l'obesità, cioè aggiungerei naturalmente il diabete, però altri sono fattori esogeni che dipendono dal nostro stile di vita, che in qualche modo sono abitudini di cui noi ci carichiamo, di cui potremmo fare a meno, per esempio il fumo, lo stress forse a volte non se ne può fare a meno perché dipende da vari fattori che sono esterni a noi e anche il nostro modo un po' di affrontare la vita, però il fumo è una scelta,
certo.
Sicuramente noi scegliamo di avere questo stile di vita che è sicuramente molto dannoso, soprattutto nell'ambito delle patologie oncologiche, ma soprattutto nell'ambito delle patologie cardiache, che rimangono comunque quelle cardiache la prima causa di morte. Non so se Fulvio mi conferma questo.
Sì. Ma senza il problema è secondo me è anche questo: quando noi arriviamo, abbiamo un paziente infartuato, praticamente stiamo realizzando una sconfitta. Perché se voi...
Sì,
pronto?
Sì, sì. No, io si sento.
Se voi, sì, scusi, Eman. Se voi pensate che un paziente che ha avuto un infarto, molte di quelle volte non recupererà la sua efficienza, ma se noi lavoriamo perché non lo abbia l'infarto, anche perché se conoscete 5 persone infartuate, gli chiedete che farmaci prendono, tutte e 5 prendono le stesse cose, cioè noi abbiamo nel post infarto un unico protocollo farmacologico, diamo la doppia antiaggregazione perché quelle piastrine non si attaccano, un beta bloccante che fa risparmiare sangue, ossigeno al cuore, e poi usiamo i farmaci della pressione, ma di fatto curare un post infarto non è possibile, lo facciamo con l'emodinamica, cioè posizionando ovviamente i cosiddetti stent che riaprono la coronaria, ma perché questi stent poi rimangano aperti usiamo questi 3 farmaci. Il lavoro che possiamo fare enorme è nella prevenzione primaria, cioè intercettare più pazienti, scoprire i loro fattori di rischio ed abbatterli, e vi assicuro che l'infarto si può evitare, ma ci vuole consapevolezza e soprattutto collaborazione, perché è ovvio che i fattori che avete detto ci sono tutti, ma qual è il fattore che non si può ridurre? Lo stress.
Ecco,
ma
appunto, stavo dicendo appunto abbassare. Questo, perché quando gli altri di cui ha parlato, dottor Borzillo, sono tutti aggredibili, anche a livello farmacologico, cioè il colesterolo, al di là del fatto che può essere espressione di una cattiva alimentazione, può essere anche come dire, prodotto naturalmente dall'organismo, perché io ho per esempio un fattore di crescita particolarmente esuberante del colesterolo pur non avendo una dieta molto a rischio, ecco, da questo punto di vista. Ma lo stress, ma com'è possibile tenere sotto controllo lo stress nella vita che conduciamo, anche Poi dipende dalle persone, anche in quel caso, ecco, voglio dire, come fa uno a considerarsi stressato? Deve avere anche lì delle avvisaglie, qualcosa che lo metta nella condizione di dire, beh, adesso mi fermo perché c'è qualcosa che non va. Quindi qual è il consiglio da dare ai nostri ascoltatori su questo specifico aspetto dei cosiddetti, diciamo, elementi di rischio, ecco?
Allora, lo stress ovviamente viene inserito ormai come un fattore non solo di rischio, ma di vita comune, perché forse io non credo, conoscere persone non stressate è difficile, perché poi lo stress è come viviamo le situazioni, non è come ci si presentano, è come noi le interpretiamo. Quindi ci stressiamo perché un figlio va male a scuola, ci stressiamo per tutto in pratica, per la squadra di calcio, per cui voglio dire, è come lo viviamo. Quello che dobbiamo imparare è a modificare l'atteggiamento verso le cose che ci creano fastidio. E secondo me uno di questi, oggi diciamo il post-infartuato, viene avviato a una riabilitazione fisica. L'attività fisica è il primo deterrente contro lo stress, perché scarica adrenalina, muove la muscolatura, fa pompare il cuore con più efficienza e abbassa il colesterolo. Quindi questo è il concetto. Esistono poi ovviamente chi soffre di colesterolo genetico o comunque di colesterolo alto, ma guardi che nel post-infarto la statina si dà a tutti perché mantiene pervia alla coronaria indipendentemente dal valore di colesterolo. Per lo stress io credo che una riabilitazione fisica, io faccio comprare il contapassi o poi con il telefonino, ormai si fa tutto, 3.000 passi al giorno che ormai è stato pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, fatti fuori dell'attività del lavorativo, abbassano lo stress, abbassano il colesterolo e migliorano lo stato fisico, soprattutto lo stato cardiocircolatorio, perché impegna il cuore a pompare con una certa rapidità e con una certa efficienza.
Ecco, perfetto. Alessandro, altra domanda al dottor Borzillo. Abbiamo ancora non molto a nostra disposizione, ma insomma le domande ci sarebbero. Ancora un paio gliene facciamo. Vai avanti tu adesso.
Prima una considerazione, l'abbiamo un po' detto, però insomma, giusto per dare degli spot in modo anche da dare le informazioni un po' chiare. Quindi i soggetti a maggior rischio per avere una cardiopatia ischemica sono sicuramente gli anziani e gli individui di sesso maschile, perché le donne hanno una protezione dovuta, diciamo, all'aspetto ormonale finché non vanno in menopausa. Ora, questi aspetti naturalmente sono orientativi, perché poi noi abbiamo dei giovani che soffrono di cardiopatia ischemica, delle donne giovani che soffrono, rare, però ci sono, che soffrono di cardiopatia ischemica, per cui bisogna saper leggere un pochino le modifiche che il nostro corpo ci mette un pochino come campanello d'allarme, e anche valutare un aspetto, e quella domanda era un pochino questa, no? L'aspetto genetico, che importanza ha nell'ambito della cardiopatia ischemica, se ne ha?
Beh, diciamo l'aspetto genetico riguarda tutta quella categoria di giovani che dai 28 ai 40 anni possono avere un infarto precoce. Questo problema va cercato nel sangue, nel senso che fondamentalmente esistono dei geni che modificano la viscosità del sangue e anche nelle donne esistono, soprattutto responsabili di grosse percentuali di abortività, per esempio nelle donne giovani, ma anche di eventi vascolari. E devi andare a cercare questi fattori genetici che oggi sono assolutamente individuabili nel sangue. Delle mutazioni fondamentalmente genetici, dei fattori di coagulazione, oggi sono semplicemente testati sul sangue. Per cui i pazienti che hanno una storia. Ma il problema, però, secondo me, da cui non si uscirà mai, è che non sei tu che puoi andare a cercare il paziente ti deve cercare, ti deve dire io voglio sapere come sto di cuore a 30 anni, perché non lo puoi intercettare. La difficoltà, la casistica che c'è di infartuati sono persone che non sono mai andate a fare un test a sforzo, la maggior parte, perché chiaramente in pazienti giovani devi cercarla in maniera più fisica. Quindi questo è il problema. Se non li tu non li puoi intercettare, però se qualcuno sa di avere in famiglia un caso di infarto sotto i 50 anni, padre, nonno, fratello, va dal cardiologo perché puoi iniziare una ricerca che dà frutti enormi e soprattutto iniziare, anche se è una, diciamo, non è accettato da tutti, la terapia farmacologica perché questi fattori non facciano danni dentro le coronarie.
Fare diciamo una sorta di caso clinico, no? Che è il seguente, molto semplice. Facciamo che non ci sono questi fattori di tipo, diciamo, basati sulla genetica di cui abbiamo appena parlato. Facciamo che tutto sommato non ci sono neanche grandi fattori di rischio, perlomeno noti. Perché poi scavando magari si trovano, perché uno pensa di essere tranquillo e beato, però magari una certa quota di stress magari comunque la può avere lo stesso. Comunque, in questo ambito, quando bisogna fare dei controlli dal cardiologo, a che età cominciare a fare questo, e soprattutto che controlli fare e con quale atteggiamento?
Certamente nei giovani, fondamentalmente, soprattutto i giovani che fanno sport, devono approcciarsi al cardiologo sempre, ma per un motivo molto semplice. L'attività fisica non è un benessere assoluto per il cuore, è una condizione che se fa in maniera non adeguata tende a rovinarlo il cuore. Il cuore d'atleta, dicono tutti, come dicevo, c'ho il cuore d'atleta, se ne vantano. Ma è un cuore diverso da un cuore normale perché è grande, va piano, pompa molto piano e ha delle aritmie. Quindi, cioè, voglio dire, chi fa sport vada dal cardiologo a fare un test a sforzo, perché il test a sforzo, che è semplicemente attaccata a una macchina elettrocardiografica, camminare su un tappeto, pedalare su una bicicletta fino ad arrivare a 220 meno l'età, che è la frequenza di soglia di un'eventuale ischemia rapportata all'età, ti fa aprire un mondo, perché tanti pazienti, il 70% dei pazienti, scusa, l'80% dei pazienti positivi al test a sforzo sono stati sottoposti a procedure di riscolarizzazione perché avevano una coronaria chiusa. Quindi il test è molto sensibile, non è pericoloso se fatto da personale esperto e ti apre un mondo perché ti consente di individuare quei pazienti nella popolazione che hanno un problema e non lo sanno. Purtroppo, per esempio, molte aziende, adesso anche aziende italiane, hanno posto per i dirigenti oltre i 35 anni il test a sforzo obbligatorio ogni anno, ma questo perché risparmiano soldi, perché quando individuano pazienti che costerebbero alla società tanti soldi per tenerli a casa dopo un infarto, riducono
Certo.
i costi di gestione. Loro sono più freddi di noi. Noi però prendiamo pazienti a 35-40 anni che possono avere un infarto entro i prossimi 5 anni. Con questo metodo, poi oggi tieni conto che è entrata prepotentemente la TAC coronarica nelle procedure di diagnosi, che è una TAC, se eseguita correttamente, ti fa vedere l'albero coronarico così come ce l'hai, e se ci sono placche le vedi. La TAC ha un margine di errore solo il 10%, la coronariografia c'è al 100%, ma stai dentro, per cui vai dentro il cuore. Quindi, però ci sono delle indagini che vanno fatte, però la problematica è sociale, cioè intercettare i pazienti che hanno dei rischi. Come fai? Cioè,
Certo,
dove li
certo.
vai a prendere? Allora, ognuno di noi deve fare un esame di coscienza. Se ha una vita stressante, se mangia male, se vive e soprattutto se ha casi in famiglia anche poco conosciuti, si va a fare un controllo. Si va a fare un
Certo.
controllo, ma il controllo che può essere il test a sforzo. Chi fa sport deve fare il test a sforzo, perché i problemi principali ce li abbiamo, perché adesso molti dicono faccio attività sportiva non agonistica. Quante volte fai sport? 5 volte a settimana, cioè si allenano 2 ore 5 volte a settimana. E che c'hanno di non agonistico? Gente che va in bicicletta per chilometri e chilometri e solo non fa gare. È un agonista, quindi deve controllarsi come se fosse un agonista, perché rischia evidentemente molto più di uno che si fa 20 km in bicicletta una volta ogni tanto, piano piano, ovviamente, senza forzare. Il problema è proprio che ognuno di noi deve guardare dentro di sé e non considerarsi sano perché non ha mai avuto niente o perché si sente bene. Fare delle valutazioni se esposto a rischi come un'attività lavorativa così stressante, andarsi a fare una prova d'asforzo, che è, diciamo, l'esame più semplice, poco invasivo, innovativo, a basso costo e risultati fantastici.
Io ho un'altra domanda e la diciamo che è la mia ultima domanda legata a quest'ultima parte del suo ragionamento, che riguarda le persone che invece lo sport non lo fanno. O meglio, quelle persone che casomai sono stati atleti in gioventù, atleti o comunque hanno svolto un'attività non agonistica ma l'hanno fatta un po' sul serio e poi in virtù appunto del lavoro, di tante cose, hanno smesso di fare sport. Allora, queste persone che cuore hanno e soprattutto che rischi hanno rispetto alle mutate condizioni? Cioè un cuore che è stato un cuore sportivo, poi ha una decadenza perché si cambia stile di vita?
I principali problemi di ex atleti che lasciano completamente l'attività agonistica è la debolezza che il cuore assume a livello muscolare e soprattutto a livello elettrofisiologico, cioè vuol dire che nel nostro cuore ci sono miliardi di fili che portano la corrente e fanno muovere le cellule, fanno contrarre il cuore. Lo sport usura questi fili, sì. E consideri che mediamente atleti di alto livello che hanno smesso, credo fosse gli sciatori norvegesi che avevano un cuore il massimo 50, loro avevano 70, sì. Per cui dilatatissimo, sono andati incontro a pacemaker entro i 10 anni da quando hanno smesso l'attività. E altri hanno continuato un'attività fisica lieve e moderata che li ha mantenuti in ottima salute, ma poi dipende molto da quello che fanno, da quello che mangiano, da come si comportano nella vita. Purtroppo la malattia coronarica è una malattia che è condizionata da tutto, certo. Da tutto quello che fai. Perciò diciamo un argomento difficile, perché la prima cosa è che arrivare prima dipende dal paziente se si presenta e se lo studi, e lo devi studiare anche bene, cominciando a parlarci e a farti dire quali sono le sue cose, quali sono i suoi sintomi. Una volta certo. C'era il professor Condorelli che praticamente spiegò che praticamente bastava, quando non avevamo gli ecografi, bisognava guardare il paziente e farsi indicare il dolore che sentiva al torace. Se puntava un dito era un dolore intercostale, se metteva una mano aperta era mal di stomaco, se si metteva le mani sul petto e diceva mi sento strano, quello era un dolore cardiaco. Okay. Io non mi sono sbagliato tante volte quando applicando questa forma, cioè certe volte basta solo guardarlo il paziente e se ti dice bene poi riesci a interpretare delle cose.
Perfetto.
Però non mi chiedete com'è il dolore cardiaco, perché non ve lo dirò mai, perché sennò perdo poi potere, perché se lo conosco io e i pazienti no, il dolore cardiaco lo riesco a trovare. Se lo dico a tutti, domani ce l'hanno tutti, noi siamo sì. Inondati da angine.
Esatto, perché poi basta un niente e tutti quanti siamo, come dire, ipocondriaci e un po' da questo punto di vista, e poi lo sentiamo tutti quanti. Alessandro, l'ultima domanda te la lascio con un po' di rammarico, ma te la lascio a te.
Ma guarda, più che una domanda è un pochino una considerazione e una sorta di vademecum. Volevo estendere un pochino sulle cause, abbiamo parlato, insomma, ci stanno altre due o tre cose che vanno dette, che secondo me sono molto importanti e che in qualche modo possono essere causa di un evento ischemico, che sicuramente sono l'abuso di sostanze stupefacenti e probabilmente il podio di tutto questo ce l'ha proprio la cocaina, che come sappiamo è molto più diffusa di quanto la percezione che possiamo avere noi nella nostra vita quotidiana possa in qualche modo definire, ed è importante proprio per chiarezza dire alle persone che utilizzano questa sostanza e che fumano che si stanno mettendo in una situazione bruttissima e che hanno una probabilità elevatissima di poter sviluppare una malattia cardiovascolare nei prossimi anni. Quindi da questo punto di vista credo che sia importante che una trasmissione come la nostra lanci un pochino degli spot. Poi per quanto riguarda le droghe, insomma, noi ci abbiamo le idee piuttosto chiare.
Assolutamente.
E vogliamo assolutamente proprio scoraggiarne l'uso perché sostanzialmente diciamo la bellezza della vita si può acquisire tramite anche altri percorsi.
Assolutamente.
E volevo chiedere a Fulvio invece volevo fargli una domanda molto pratica. che è questa. Sicuramente lui vede tantissimi pazienti che vanno da lui per tanti motivi diversi. Chiaramente si occupa delle malattie del cuore. A volte dagli specialisti di altre branche probabilmente non vengono considerate nella maniera giusta. Intendo dire che probabilmente a volte si tende un pochino anche un po' a sottovalutare qualche sintomo. Mi sembra che invece quello che sta avvenendo fuori proprio da questa chiacchierata è che dobbiamo invece stare molto attenti a parlare con il nostro fisico e a cercare in qualche modo di decodificare ogni minima cosa, perché è meglio fare una visita in più che trovarci magari in una situazione estremamente grave. Che ne pensi, Fulvio?
Diciamo che fondamentalmente questo è un po' la chiave. Innanzitutto volevo un attimo solo una piccola postilla per quello che hai detto riguardo le droghe. Circa 80 anni fa dissero che non sarebbero stati più operati i pazienti alle valvole cardiache e perché quelli da malattia reumatica, cioè si ammalavano di reumatismi, la valvola si indurì e dopo 80 anni, dopo 50 anni andava operata, sostituita. Si diceva che questo con l'avvento degli antibiotici, con tutte le cose che sono venute fuori, le due terapie, non sarebbe più accaduto. È vero, i pazienti con danno reumatico non vengono, oggi ne troviamo poche o niente, ma troviamo valvulopatie mortali e invalidanti da droga, da inalazione di droga, da eroina, da cocaina inalata sporca, per cui troviamo delle contaminazioni valvolari che portano la cardiochirurgia al primo posto, cioè diciamo, la sostituzione valvolare per contaminazione della valvola da inalazione o da iniezione di sostanze stupefacenti, sporche ovviamente da sangue infetto e via dicendo, con una mortalità altissima. Oggi il tossicodipendente, uno su un certo numero, non vi dico quanti, se no vi spaventate, muore per valvulopatia grave, cioè ha praticamente una rottura del cuore, una rottura della valvola o un'infiltrazione endocarditica da contaminazione da droga. Quindi la droga, magari uno che assume, una persona assume la cocaina pensa di essere un dio, ma fondamentalmente ha il rischio che in un'inalazione porti dentro una contaminazione batterica che lo uccida magari dopo 3 anni e dirà no, non è stata la droga, perché chiaramente questo è
Beh,
il
ovvio.
concetto.
Quando l'attenzione intanto verso i propri sintomi, e una cosa che mi è piaciuta molto che tu hai detto, per cui vorrei un po' rinvigorire questo spot, è il fatto che comunque è il paziente che deve andare ad occuparsi della propria salute e quando ha delle minime avvisaglie andare a cercare il medico di famiglia, se vogliamo, come primo filtro, però poi devi andare al cardiologo rapidamente. Anche perché quando poi i sintomi cominciano, come abbiamo detto un pochino all'inizio della trasmissione, è troppo tardi, nel senso che magari le cose riusciamo a rimetterle a posto, però abbiamo già creato un danno che ci portiamo avanti per tutta la vita. Era
Dunque, il problema principale è l'analisi dei sintomi. Chiaramente il cuore ha un grosso problema e è correlato ovviamente sia per ritmo e sia per sintomi, per dolori all'apparato gastrointestinale. Quindi chiaramente il problema principale di cui si trova la maggior parte dei medici di base, cardiologi, ho un dolore al petto, che cos'è? Allora, qualche volta viene sottovalutato ed è tutto quello che non si capisce è diciamo, reflusso gastroesofageo o ernia iatale. Ma non è che tutti quelli che hanno il reflusso esofageo o l'ernia iatale hanno il dolore al torace e viceversa, non tutti quelli che hanno il dolore cardiaco hanno un sintomo così diverso da farcelo capire. Purtroppo alcuni sintomi gastrointestinali si combinano con quelli cardiaci e non si capisce. A quel punto puoi fare due cose. La cosa più banale, se hai un dubbio, beh, chiaramente noi i cardiologi ricevono l'80% dei pazienti che vengono col dolore al petto. Hanno effettivamente un reflusso gastroesofageo. Fortunatamente sono pochi quelli che poi stanno veramente male, perché ormai tutto quello che dice il medico curante, ma poi io devo dire giustamente: guarda, per me è un reflusso, però fatti un elettrocardiogramma o parla con un cardiologo, perché comunque alla fine io quel dolore lo vedo come un dolore gastrico, ma di fatto non lo sappiamo. Quindi diciamo che quando c'è una sintomatologia dolorosa al torace che prende la bocca dello stomaco, volgarmente detta bocca dello stomaco, in aggiunzione, o un dolore che si presenta in maniera nuova, bisogna parlarne con un medico, questo è giustissimo. Poi certo, ci sono la sottovalutazione, è che spesso, ripeto, bisogna conoscere il dolore cardiaco, e se lo conosci bene puoi, l'errore è sempre possibile, però è difficile sbagliare quando uno si presenta con una descrizione del dolore che si manifesta. Il dolore cardiaco è importante se si presenta sotto sforzo. Mm-hmm. I dolori a riposo, siccome il cuore a riposo consuma meno ossigeno, tu puoi avere anche le coronarie chiuse, ma di fatto non ti viene l'infarto perché stai a una soglia di consumo basso e non hai bisogno di risorse. Se ti muovi, quindi aumenta la frequenza, aumenta la richiesta di ossigeno, compare il dolore. Beh, attenzione ai dolori che compaiono solo sotto sforzo e quando ti fermi passano. Quello è importante chiarire subito con un medico o con un cardiologo. I dolori che vengono in movimento, perché i dolori a riposo è difficile che vanno e spariscono. O uno ha l'evento, l'infarto, ma lì si innesca una serie di meccanismi. Ma oppure un dolore che ti prende salendo molto, io l'ultimo dolore è faccio la rampa del garage, sto tutto il giorno a cammino, niente, faccio la rampa del garage e mi prende il dolore. Mm-hmm. 3 bypass.
Okay.
Perché capito? Cioè, voglio dire, certo, quelli sono dolori da non sottovalutare,
certo,
perché
certamente
si presentano con delle caratteristiche di sforzo tipico, cioè tu devi fare quello sforzo per averlo, e uh-huh, se hai un dolore al torace che hai soltanto quando fai quel tipo di sforzo, che non è uno sforzo magari leggero, corri tutto, certo, al cardiologo.
Perfetto, io credo che più chiaro di così, Alessandro, il dottor Fulvio non poteva essere. E allora riprendiamoci, come dire, le nostre domande, Alessandro, perché ce ne avremo ancora parecchie da fare al dottor Borzillo. Io credo che un'altra puntata sarà assolutamente necessaria da qui a un tempo ragionevolmente breve, perché abbiamo parlato oggi sì di cardiopatia ischemica e ovviamente giù per i rami di tutto quello che porta ad avere un infarto, ma il cuore è una macchina meravigliosa, un po' il dottor Borzillo ormai ce l'ha disvelata, ma non del tutto, ma mancano all'appello diversi argomenti. E quindi, caro dottor Borzillo, io la reinvito ovviamente a una prossima puntata, la ringrazio tantissimo di essere stato con noi anche oggi. Alessandro, io penso che, come dire, sarà è una delle nostre vittime preferite, il dottor Borzillo, per cui, come dire, lo cucineremo a colazione anche un'altra volta. Ovviamente invito i nostri ascoltatori, come sempre, se vogliono mandarci delle domande che riguardano questo specifico problema, noi non solo le faremo in diretta al nostro dottor Borzillo, ma se fossero anche delle cose importanti e immediate, gliele inviamo direttamente. Quindi il nostro numero WhatsApp lo conoscete, ma non soltanto quello, avete anche la possibilità di interagire attraverso il nostro sito internet e mandarci appunto le vostre segnalazioni. Io vi ringrazio Alessandro, alla prossima puntata, ringrazio il dottor Borzillo e auguro a tutti una buona serata.
Buona serata a tutti.
Arrivederci.